la veglia ha sempre un po' questa atmosfera di meditazione e costituisce sempre un invito a prendersi del tempo per entrare nel vivo della festa. Quindi è un po' una specie di porta d'ingresso che apre la mente, lo sguardo, i pensieri alla dimensione dell'ascolto, dell'interiorità, dell'entrare in comunicazione con lo spirito in questo caso. Quindi le letture, per chi poi avesse un po' l'occasione di leggere anche quelle di domani, vedrà che c'è proprio un po' questo rapporto, no? Tra le letture di stasera che fanno proprio un po' pensare alla propria coscienza come persona, come comunità, no? Fanno interrogare circa il proprio modo, il proprio stile, e quelle di domani che annunciano il dono dello spirito, la speranza ritrovata, la gioia del regalo delle lingue e tutte le altre cose che sono la festa di Pentecoste. Quindi un primo pensiero è questo, no? Quello di entrare, lasciarci coinvolgere da questa meditazione e accettare un po' l'invito a pensare un po', pensare un po' a noi. E la scelta è caduta sul brano della Torre di Babele, perché domani fa un po' da contraltare, farà un po' da contraltare il dono dello Spirito e la restituzione agli Apostoli della possibilità di comunicare utilizzando le lingue di tutti, la possibilità di capirsi, di tornare a lavorare insieme, a costruire insieme. Ora io ci ho pensato, mi sembra che questo tema delle lingue, se collegato al cammino della nostra comunità, sia significativo. Mi è venuto in mente che spesso quest'anno abbiamo avuto la sensazione e a volte abbiamo fatto le nostre belle fatiche a comunicare, no? Per esempio, quando ci interroghiamo tra una generazione e l'altra, come fare a capirsi, come interpretare i modelli educativi di oggi, come affrontare la questione della trasmissione della fede che noi abbiamo vissuto in un altro tempo e come invece adesso, con il mondo di oggi, con le difficoltà, i problemi che ci sono, ma anche con i punti di forza, le caratteristiche che questo mondo ha. Quindi questo confronto tra le generazioni che a volte sembrano avere effettivamente lingue diverse, sembra parlare proprio idiomi differenti. Oppure quando entriamo un po' dentro la nostra comunità e ci accorgiamo che ci sono tante realtà, tanti gruppi, per esempio c'è l'oratorio accanto alla parrocchia, ci sono le piane che gestiscono la casa anziani e lo sportello di ascolto, ci sono i gruppi di volontariato più diverso, no? E quindi tra queste realtà si è capito che c'è proprio un grande bisogno di non dare per scontato che si sia sempre in sintonia, che c'è il bisogno di ridirsi alcune cose. Per esempio sull'educazione, no? Sullo stile dell'educare e così su altre cose, sulla direzione che la comunità vorrebbe prendere. O per esempio tra chi appunto partecipa alla vita della comunità perché si impegna, perché presta il proprio tempo, le proprie energie come volontario, e chi semplicemente partecipa, no? Offre la sua presenza, si dà come destinatario, no? Delle proposte. A volte questi due mondi rischiano di avere dei giudizi l'uno sull'altro che sono a volte un po' spietati, no? A volte. Però ecco, penso che anche questo sia un tema di comunicazione, no? L'immagine che noi ci facciamo di chi non condivide la nostra stessa esperienza, di chi ha un modo diverso di appartenere, di esserci. A volte nascono dentro di noi dei giudizi, no? Che non sempre fanno la fatica di incontrare la realtà vera, cioè di chiedere effettivamente alla persona, no? Di provare a star dentro nelle problematiche, nella realtà dell'altro. Si dà per scontato che il proprio posto e il proprio stile siano quelli che tutti dovrebbero in qualche maniera riconoscere come corretti, come giusti, come positivi. E poi viviamo in una città, no? Dove il vescovo ci sta chiedendo di riconfigurare i vicariati, di lavorare insieme alle parrocchie a noi vicine, cosa che appunto non siamo stati mai abituati a fare più di tanto, no? E anche questo ci mette nel pensiero che dovremmo entrare in relazione con persone, esperienze che hanno, tra virgolette, una lingua, un modo di fare, un'organizzazione diversa dalla nostra, no? E istintivamente ci prende un po' quell'ansia tipica, no? Ci prende quella sorta di preoccupazione, quel dire, ma però così facendo si perde questo, si perde quello. Ecco, questi sono alcuni esempi, perché in realtà questa è un po' la direzione che la storia ci sta insegnando, che la storia ci sta suggerendo, verso la quale siamo un po' spinti anche un po' dagli eventi che capitano, dalle necessità. Quindi questo tema delle lingue ci appartiene, è nostro. E mi sembra che quando si racconta la storia della Torre di Babele si mettano bene in evidenza quali possano essere i rischi, i pericoli di chi vorrebbe parlare una lingua sola, no? Di chi vorrebbe essere uno. Non sempre la totale unitarietà dei percorsi è positiva, sembra dirci la Bibbia. Beh, per chi tra noi avesse anche solo incrociato la vicenda delle guerre, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, sa benissimo che avere tutti la stessa idea non è sempre un buon segno, visti i totalitarismi, no? Visti questi fenomeni così di massa. Però ecco, tra le cose che toccano di più i nostri percorsi comunitari, a me ne sono venuti in mente quattro, che sono tutte presenti in questo brano della Genesi. La prima è un po' l'ansia di prestazione, cioè il far dipendere la misura del proprio successo dalla quantità, no? Una sorta di prestazione, guardare ai numeri, guardare alle cifre, guardare a quanto alta viene la torre, appunto, come se da quello si potesse dire immediatamente se il progetto è buono o no, no? Se è misurabile quantitativamente una sorta di non so cosa, no? Con quest'ansia di prestazione un po' ce l'abbiamo addosso, è anche la nostra cultura che ci insegna un po' questo, però nell'economia del Vangelo ci viene anche suggerito che dobbiamo metterla in crisi, dobbiamo anche discutere, dobbiamo non dare per scontato che sia così, che il criterio della quantità e della prestazione sia quello più adatto a stabilire cosa è evangelico e cosa no. La seconda è un po' il rischio di una critica che invece di essere costruttiva demolisce, no? Decostruisce, demotiva, toglie stima e fiducia, no? Si basa sul concetto che la persona non va bene, così com'è, no? Ecco, questo è un rischio evidentemente, eh? Dopo le cose non sono mai così bianche o nere nella realtà. Però penso che è un rischio che ci appartiene come appartiene a tutte le istituzioni, a tutte le realtà, no? Che frequentiamo, compresa la nostra stessa famiglia, no? C'è tanto bisogno di critica, ma la critica bisogna cercare quella che costruisce, no? Non quella che demolisce. Allora è significativo questo racconto della Torre di Babele, dove i figli degli uomini sono intenti a costruire, ed è significativo che il Signore, per far loro capire il messaggio, non compia un'opera di demolizione della torre, ma confonda le lingue. Cioè, il Signore non è colui che viene a demolire, no? Il Signore è quello che avvia ad un percorso che è inatteso per raggiungere il risultato, no? Ed è un percorso che sarà molto lungo, perché passa attraverso tutta la storia della salvezza prima di arrivare a Pentecoste, alla restituzione delle lingue, del dono delle lingue. Quindi è un Signore che a volte ci mette su una strada diversa da quella che noi abbiamo pensato, ma che non fa in modo da dirci che noi non andiamo bene. Il Signore non ci toglie la stima, la fiducia, ma ci consegna un percorso nuovo, ci fa fare il cammino dell'esperienza che ci permette di guadagnare un punto di vista diverso. Quindi è un lavoro a costruire, non è un lavoro a demolire, a distruggere. Quindi no alla critica che demolisce, sì alla critica che costruisce e che rilancia, che offre disponibilità, che indirizza. E l'ultima, che è un po' rappresentata dal tema della gelosia, dell'invidia. Una volta si diceva, questa torre è un po' il simbolo di un'umanità che vuole sostituirsi a Dio, che ambisce ad occupare il cielo, no? Ambisce a uscire dal suo ruolo e ad andare a occupare quello di Dio. Quindi non riconoscere il bello, il buono, il prezioso di quello che uno ha, ma andare immediatamente all'invidia per l'altro, no? Per chi ha di più, per chi secondo noi occupa una posizione più alta, no? Che può essere Dio, ma Dio è un po' il volto del fratello, quindi questo ci rimanda anche alle relazioni tra noi e al modo di stare nella comunità. Ecco, se questi sono i rischi, ci viene da dire che potremmo sintetizzarli così. Da un lato, quando gli uomini incuranti dei rischi danno per scontato che si possa tutti avere la stessa idea, si mettono su una brutta strada. Fa male alla creatività dello spirito questo. Meglio avere lingue diverse e cercare di collaborare, piuttosto che avere tutti la stessa lingua ed esserci l'indifferenziazione, l'omologazione. E secondo, che a volte noi appunto privilegiamo gli strumenti, i beni, le tecnologie, le strutture alle relazioni. E anche questo è altrettanto fuorviante, visto che siamo verso il rinnovo dell'oratorio, quindi di una struttura importante della comunità, penso che questo monito sia da recepire, no? Non confidiamo nel fatto che cambiando la struttura solamente si consegua il risultato, no? Ma si deve lavorare tanto, anzi di più, nell'ambito delle relazioni. E però la cosa bella, e concludiamo, è che accanto a questa meditazione che ci fa un po' scoprire i pericoli, i rischi insiti nella costruzione della comunità, ci vengono però anche indicate delle risorse invece positive. Ci vengono suggerite delle direzioni, degli strumenti di cui ci possiamo servire. Per esempio, ci viene suggerita che c'è una grande creatività dello spirito, cioè che accanto all'attenzione per quello che io posso fare, dare, costruire, ci deve essere anche un'attenzione a quello che ricevo, alla gratitudine, quindi al dono che ogni giorno mi viene fatto, no? Bisogna anche mettersi nella posizione di accogliere. E questo mi sembra bello. Non so se le persone che stavano costruendo la Torre di Babele ebbero questa sensazione quando furono confuse le loro lingue. Metafora, evidentemente, un racconto simbolico, ma forse anzi la presero come una cosa fastidiosa, no? Un inciampo. Ma fu un imprevisto che mise in realtà sulla strada giusta l'umanità. Quindi accogliere significa a volte anche accettare qualcosa di imprevisto e che viene immediatamente percepito come fastidioso, come una possibilità che si può anche trasformare in positiva. E quindi qui dentro, nella creatività dello spirito, penso che tutti i luoghi dell'ascolto personale, della spiritualità, della liturgia, della preghiera, del lavoro con la cultura, dell'arte che in comunità si fa così tanto, siano dei luoghi dove appunto potersi mettere in ascolto di questo spirito. Secondo strumento è un po' la meraviglia, che più che uno strumento è una predisposizione del cuore, no? È un modo d'essere, è un modo di guardare, di stupire. La meraviglia che contraddistingue lo sguardo appunto di chi è inviato, di chi sentiremo in particolare domani è investito dal dono dello spirito e si stupisce delle lingue che gli vengono appunto date e donate. Quindi questo stile della meraviglia come quella modalità che sa mettere l'altro al centro, che sa dare all'altro la sua vera dignità e statura, che sa mettersi nella posizione appunto di valorizzare tutto ciò che c'è di bello nell'altro. E l'ultima è un po' questo lavoro sulle motivazioni, sulla fede, su cui le letture insistono tanto, perché appunto lavorare su quello che crediamo, no? Sulla nostra passione, può essere più importante che lavorare, come dicevamo prima, sulle strutture. Giovanni nel Vangelo dice che c'è anche un po' da aspettare, da mettersi nella posizione di chi attende. Quindi anche questa dell'attesa, come chi attende, viene suggerita l'immagine della donna incinta, no, del grembo, della partoriente, da cui dice Gesù, gridando tra l'altro, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi questo grido che assomiglia un po' al grido del parto, ma che ha alle spalle il periodo di una lunga attesa piena di tante cose che sappiamo bene dalla nostra storia familiare, di preoccupazioni, di timori, di desideri profondi, di meraviglie, di incontri, di scoperte, di tenerezze, no? L'attesa proprio come modo di testimoniare il proprio essere cristiani, come modo di appartenere alla comunità, come modo di interrogare anche un po' le fatiche sull'educare, sul fatto che non sempre ci capiamo, ma anche darsi gli spazi di attendere, no? Ospita l'altro, perché appunto permette all'altro pian pianino di scoprire noi e a noi di scoprire l'altro, no? Quindi non cozzando uno contro l'altro immediatamente nelle nostre diversità, ma mettendo intorno a noi quell'agio, quello spazio e quel tempo che permettono di essere in sintonia, di scoprirsi. Ecco, sono alcuni suggerimenti che io ho trovato, che sento concreti anche rispetto al percorso di quest'anno della nostra comunità e che penso che possono anche trasformarsi in preghiera e in augurio per il cammino che ci sta davanti.